Il brano è tratto dai quaderni del 1943 di Maria Valtorta, editi dal Centro Editoriale Valtortiano, 22 luglio. Dice Gesù. Continuiamo il riferimento fra il passato e il presente, che nell'eterno essere di Dio è un sempre presente. E oggi ti farò guardare quello che è più vicino al tuo cuore. Io non nego l'amore di patria. Io, l'eterno figlio di Dio, divenuto uomo, ho avuto una patria e l'ho amata di una perfezione d'amore. La mia patria terrena l'ho amata. Avrei voluto saperla degna della protezione di Dio e, sapendola invece indegna, ho pianto su di essa. Capisco perciò il dolore di un cuore leale che vede la patria non solo in pericolo, ma condannata a giorni di un dolore rispetto al quale la morte è un dono. Ma dimmi, Maria, potete voi dire che io non ho amato questa terra che è la patria vostra e nella quale ho mandato il mio Pietro a erigervi la pietra che non crollerà per soffiare di venti? Questa terra dove in un momento di prudenza umana io sono venuto per confermare Pietro al martirio, perché c'era bisogno di quel sangue in Roma per fare di Roma il centro del cattolicesimo? Potete voi dire che io non ho amato questa terra, nella quale i miei confessori sono caduti a manipoli, come spighe di un grano eterno, falciate da un eterno mietitore, per farne nutrimento al vostro spirito? Potete voi dire che io non ho amato questa terra, dove ho portato le reliquie della mia vita e della mia morte, la casa di Nazareth, dove venni concepito in un abbraccio di luminoso ardore tra il Divino Spirito e la Vergine, e la Sindone, dove il sudore della mia morte ha impresso il segno del mio dolore sofferto per l'umanità? Potete voi dire che io non ho amato questa terra dove sono fioriti i più grandi santi, quelli simili a me per il dono delle ferite, quelli che non hanno avuto veli nel vedere l'essenza nostra, quelli che, aiutati da me, hanno creato opere che ripetono nei secoli il miracolo del pane e del pesce moltiplicati per i bisogni dell'uomo? Potete voi dire che io non ho amato questa terra alla quale ho dato tanti geni, tante vittorie, tanta gloria, tanto bello di cielo, di terra, di mari, di fiori, di monti, di selve? Potete dire voi che io non ho amato questa terra dandovi aiuto per divenire liberi e uniti? Nelle guerre contro nemici 10 volte più grandi di voi, in imprese folli a giudizio umano, io ero coi miei angeli fra le vostre schiere. Ero io che illuminavo i condottieri, che proteggevo i gregari, che sventavo i tradimenti, che vi davo vittoria e pace. Ero io che vi davo la gioia della conquista, quando questa non era opera di prepotenza. Poteva essere opera di civilizzazione o di redenzione di terre vostre da un dominio straniero. Potete dire voi che io non vi ho concesso la più necessaria pace, quella della mia Chiesa, che i vostri padri avevano offeso e che ha perdonato perché l'Italia fosse realmente una e grande? E non sono venuto a darvi acqua per le messi assetate, sole per i campi bagnati, salute nelle epidemie, e non vi ho dato la voce che parla in mio nome, che parla prima a voi che agli altri, perché anche nel mio vicario, pastore universale, è l'amore di patria, e il mio vicario da secoli è italiano. Dal cuore d'Italia si spande la voce sul mondo, e voi ne ricevete l'onda prima, anche la più lieve. E che è giovato a tutto ciò? Avete prevaricato. Vi siete creduto lecito tutto perché avete stoltamente pensato di avere Dio al vostro servizio. Avete pensato che la mia giustizia mettesse l'avallo alle vostre colpe, alle vostre prepotenze, alla vostra idolatria. Più Dio era buono e longanime, e più voi ve ne approfittavate. Avete respinto sistematicamente il bene e avete abbracciato il male facendo di esso un culto. E allora, di che vi lamentate? Ma abominio della desolazione non è forse appena fuori dalla sede di Pietro? Non spinge le sue onde fetide di vizio, concupiscenza, frode, idolatria del senso, delle ingiuste ricchezze, del potere predato e predatore, contro i gradini stessi della cattedra di Pietro? E che volete di più? Ma leggete con attenzione le parole di Giovanni e non chiedete di sapere oltre. Dio non si schernisce e non si tenta, o figli. E voi l'avete tanto tentato e lo tentate continuamente. Dell'interno delle vostre anime, delle vostre menti, dei vostri corpi, nell'interno delle vostre case, nell'interno delle vostre istituzioni, dappertutto lo tentate e lo schernite. I miei angeli si velano la faccia per non vedere il vostro mercimonio con Satana e i suoi precursori. Ma io lo vedo e dico basta. Se Gerusalemme fu punita dei suoi delitti, non lo sarà la seconda Gerusalemme che dopo 20 secoli di cristianesimo alza sugli altari bugiardi nuovi dei imposti da padroni ancor più segnati del segno della bestia di quel che non siate voi d'Italia, e crede di ingannare Cristo con un bugiardo ossequio alla sua croce e alla sua chiesa, eseguito solo per raffinata ipocrisia che cela sotto il sorriso e l'inchino la spada del sicario. Sì, compite pure l'ultimo delitto. Perseguitate me nei miei pontefici e nei miei fedeli veri, ma fatelo apertamente e fatelo presto. Ugualmente presto io provvederò. È dolore parlare così e parlare ai meno colpevoli, ma non ho negli altri orecchie che mi odano. Cadono e cadranno maledicendomi. Almeno sotto la sferza del flagello, nell'agonia che stringe cuori e patria, almeno sapessero convertirsi e chiedere pietà. Ma non lo faranno, e pietà non ci sarà. La pietà piena che vorrei darvi. Troppo pochi coloro che meritano, rispetto agli infiniti che demeritano ora per sempre, e ora per ora, sempre di più. Se i buoni fossero un decimo dei malvagi, ciò che è segnato potrebbe conoscere mutamento. Invece la giustizia segue il suo corso, siete voi che la obbligate a seguirlo. Ma se non sarà pietà collettiva, sarà giustizia individuale. coloro che macerano se stessi per amore di patria e dei fratelli saranno giudicati con immenso amore, gli altri con rigore. I maggiori colpevoli, poi, sarebbe meglio non fossero mai nati. Non una goccia di sangue è storta alle vene degli umili, non un gemito, non un lutto, non una disperazione storta ad un cuore, non un'anima rapita a Dio rimarrà senza peso nel loro giudizio. Perdonerò agli umili che possono disperare per orrore di eventi, ma non perdonerò a coloro che li hanno indotti alla disperazione in obbedienza ai voleri della bestia. Dice ancora Gesù: la speranza vive dove vive la fede. La disperazione che conduce alla morte tante anime oggi ha per presupposto la mancanza di una fede vera. Infatti, colui che ha fede vera chiede con tale insistenza che ottiene. Ma quando vedete che una preghiera resta non ascoltata, pensate pure che è viziata nella richiesta o viziata nella fede. Se è viziata nella richiesta, allora io, che so, non vi concedo quanto vi darebbe la felicità di un istante e il dolore per tutto il resto della vita terrena, e talora potrebbe darvi anche pene nell'altra per il malo uso che voi potreste fare del mio dono. Se è viziata nella fede, allora io non la sento e non la ascolto. Il mondo non ha più fede e perciò non ha più speranza. Il mondo non crede che Dio è Padre onnipotente. Il mondo non crede che Dio è Padre amoroso. Se sapesse il mondo come è doloroso per me non potervi aiutare sempre e non potere sempre farvi felici. Io vorrei che i miei figli fossero tanto miei da avere solo pensieri santi e sante domande da fare al Padre, che allora le ascolterebbe sempre, sempre, sempre. Non le concederebbe sempre, ma le ascolterebbe sempre. E quando non potesse dare a un figlio ciò che un figlio chiede, sostituirebbe il dono non dato per ragioni di divina intelligenza con 100 altri conforti più grandi ancora. Tu ne sai qualcosa, tu che sei giunta alla fede vera nel Dio e Padre tuo. Ma se mediti bene il motivo base della morte, della fede e della speranza, tu vedi che esso è la mancanza di carità. Dio non è amato, non dai cristiani solo di nome, ma da quelli che paiono essere cristiani ferventi, paiono, ma non sono tali. Molte pratiche religiose, molte preghiere, ma le une e le altre superficiali, fatte e compiute più per superstizione che per religione. Temono in molti che se non è detto quel dato numero di preghiere, che se non sono fatte quelle date funzioni, Dio li punisca. Anzi, lasciano da parte Dio, non vadano bene le loro faccende. Egoismo anche in questo. Non hanno capito cosa è l'amore del padre verso i figli e dei figli verso il padre. Dio è, credono che sia, ma così lontano, astratto, è come se non ci fosse. Dio lo credono non solo lontano, ma arcigno e avaro. Dio lo credono seminatore di punizioni. No, il vostro Dio è sempre presso a voi, Non è lui che si allontana, siete voi. Non è lui che è avaro e arcigno, siete voi. Non è lui che chiude le porte delle grazie, siete voi. Le chiudete col vostro non avere fede e amore e speranza in lui. Ma venite, poveri figli, venite a me, che ardo dal desiderio di farvi felici. Venite a me, che mi accoro per non potervi stringere al seno e asciugarvi il pianto. Venite dall'unico che vi dia bene e pace e amore vero e eterno. Vivere presso a me è gioia anche nel dolore. Morire con me vicino è passare nella gioia. Chi si affida a me non deve avere paura di nulla sulla terra, di nulla nell'eternità, perché a chi mi è vero figlio, io apro un cuore di vero padre, pieno di comprensione e di perdono.